La Fondazione Arezzo Wave Italia presenta Eclettica, ideata e condotta da Giulio Caperdoni.
Signore e signori, buonasera.
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 Buonasera. Trasmettiamo
Eclettica!
Cari ragazzi, buon pomeriggio.
Il programma Eclettica,
rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura
di e con Giulio Caperdoni.
Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione.
Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
Sera. Sera.
Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori
Eclettica! Eclettica! Eclettica!
Andrà in onda tra qualche istante
Eclettica!
L'avvocato si chiamava Ettore Rudavello, era uno dei più potenti avvocati del Foro di Torino. Quando un pubblico ministero si trovava di fronte all'avvocato Rudavello, gli veniva, diciamo, il singhiozzo dalla rabbia e dall'impotenza. L'avvocato Rudavello conosceva il codice civile e penale, più di coloro che lo avevano esteso, dei sommi giuristi che avevano stabilito questo e quello. Quando difendeva un imputato, ladro, assassino o addirittura matricida, egli quasi mai entrava nel merito del fatto, del reato, furto, rapina, assassinio. No. Egli impugnava sempre la procedura formale. C'era sempre qualche magistrato che firmava il mercoledì quello che avrebbe dovuto firmare il martedì. Quindi era in ritardo e quindi la pratica contro l'imputato non era valida. C'era sempre qualche cancelliere che dimenticava di far firmare a qualcuno dei 7 o 8 magistrati che dovevano firmarlo un certo documento. In base alla mancanza di quella firma, onorevoli, ladri, assassini, rapinatori venivano messi in libertà provvisoria e poi assolti. C'era sempre qualche usciere che firmava per lui una pratica che avrebbe dovuto firmare un magistrato. C'era sempre un giudice che dimenticava di informare prima per iscritto il presidente del tribunale. Lo informava bonariamente a voce dei provvedimenti che voleva prendere contro un imputato.
commendatore, la finanza.
Va bene, li faccio passare.
Prego.
Grazie. Buongiorno.
Prego, accomodatevi.
Il commendator Lombardi, presidente della società, immagino.
Sì, cosa posso esservi utile?
Ho qui un ordine di sequestro dei vostri libri contabili per presunte irregolarità. Dobbiamo portarli al comando.
Ma non è possibile. Ci deve essere un errore. Si tratterà di un'omonimia. Ragioniere, mi porti subito i libri contabili? No. Voglio chiarire ogni cosa, immediatamente. Pago fior di quattrini per tenere tutto in regola secondo la legge. Non ho paura di nulla, sono tranquillissimo io.
Sarà come dice lei, ma comunque noi dobbiamo eseguire l'ordine.
Eccoli qua.
Grazie.
Allora andiamo?
Mi dispiace, commendatore, ma lei non può venire. Non le è consentito.
Ma come non posso? Ma ci mancherebbe altro, vogliamo scartare. Sono i miei libri contabili. Ma quali leggi? Io le conosco tutte.
Allora mi permetta.
Faccia pure.
Pronto? Sono il maresciallo Celestini, passami il capitano. Capitano, siamo qui da Lombardi. Il commendatore insiste sul fatto che vuole venire anche lui in caserma. E cosa devo fare? Mi dica lei. Va bene, capitano, grazie. E allora, venga pure.
Ha visto? Avevo ragione, no?
Ho quasi tutto ciò che cercavo. Ma con il tempo ne ho perso il gusto. Ho preso quello
Nel Texas esiste una città che si chiama Odessa. Si trova a metà strada fra Abilene e El Paso. Non è una grande città, ma è molto ricca e grassa. Nella Main Street, la strada principale, si possono vedere nei giorni festivi delle signore che indossano modelli fatti venire dall'Europa. Gli uomini girano ancora con il cappellone da cowboy, la maggior parte ha portafogli molto gonfi di biglietti da 10 e da 100 dollari e le auto sembrano quasi degli yacht. Il nome di Odessa fu dato alla città da un gruppo di ucraini, esuli dalla Russia, che si stabilirono un tempo lontano in quel punto e per ricordare l'azzurro del loro Mar Nero misero il nome Odessa alle quattro baracche che avevano messo in piedi. Di questa sparuta colonia ucraina, che pure fondò la città, oggi non rimane più niente, anzi, peggio di niente.
Venga a vedere. Qualcuno ha tirato una sassata e mio figlio ha avuto molta paura. Qualcuno che ha applaudito al suo film, naturalmente. E domani magari ce le tireranno addosso per strada. Come tutti i calunniatori, lei è anche un vigliacco. Lei si cela dietro le allusioni, sfugge con frasi dette a metà. Se dipendesse da me, le garantisco che la farei arrestare in questo momento. Io non ho davvero la generosità di mio marito.
Allora credo proprio che non le farebbe piacere di avermi a suo tavolo questa sera.
Infatti.
Simón Bolívar, pseudonimo di battaglia della spia scandinava Haven Skilt, venne ucciso alle ore una di notte e qualche minuto, a colpi di calcio di rivoltella che gli sfondarono il cranio, in un piccolo ufficio a Londra, sistemato in una minuscola villetta con giardino nei pressi di Arkeston Hill, popoloso sobborgo pieno di fabbriche, ma anche di cosiddette villette per persone abbienti, che volevano avere l'illusione di vivere in campagna pur essendo a sole due ore di metropolitana dal centro della capitale. Nell'ufficio vi era una mezza dozzina di giovinotti, piuttosto robusti. Il più smilzo aveva vibrato i colpi alla nuca di Simón Bolívar, quelli che lo avevano finito, con il calcio della rivoltella. Gli altri, adesso, stavano a guardare. Il corpo del morto era nudo e segnato dalle lunghe sevizie subite.
The deck up at the captain's daughter, and her eyes, they look brighter than the sun on that water. Boys, I tried. Boys, I tried. I think we're setting sail tonight. just from a distance and she won't speak to me. But when I sing, she still listens late at night. Late at night, without a speck of land in sight. I've been staring at her since the day that we boarded, staring at her fine, staring at her fine. Now I'm looking at it in a brand new light. Exhausted all the rations. Boys, that's right. Boys, that's right. Now I'm looking at her with an appetite.
Non creda che io sia un cinico, un insensibile, ma in qualità di capo della commissione parlamentare ho l'obbligo di tenere nella debita considerazione qualunque aspetto del problema. Ho torto, forse?
I fatti, senatore, sono quelli che sono.
I fatti? Ah, certo, è vero. Ma nel suo rapporto qui, lei dice, i criminali sembrano appartenere a un'organizzazione dalla struttura simile a quella di gruppi terroristici politici. Struttura che non è assolutamente tipica della comune malavita locale. Questa è un'opinione come un'altra, caro Murri. E se mi consente, un'opinione un po' troppo azzardata.
Io ne sono convinto.
Su questo non ho dubbi, ma le sue convinzioni, Murri, purtroppo non servono a dimostrare proprio niente. Quindi vorrei chiederle di trasmettere ai suoi uomini le sincere condoglianze del ministro e di spiegare loro, visto che lei è certamente la persona più adatta, quello che noi intendiamo fare per le famiglie delle vittime di questo sanguinoso scontro.
Grazie, senatore.
Arrivederla.
Agli ordini.
Capitano,
sì?
Per motivi procedurali, un'inchiesta sui fatti potrà essere svolta solo da organi competenti, quindi nel frattempo non saranno ammesse iniziative non autorizzate. Ha capito bene, vero?
Benissimo, senatore.
Si chiude qua la prima parte di Eclettica, ma tra poco inizierà la seconda. In questa prima parte, Giulio Caperdoni vi ha letto le parole da La fabbrica delle vedove, morte a pagamento, un morto da 1000 sterline, di Giorgio Scerbanenko, vi ha mostrato le immagini da La polizia interviene, ordine di uccidere, di Giuseppe Rosati, e vi ha fatto ascoltare le seguenti canzoni: Fat White Family con Goodbye Goebbels, Georgines con Come se non ci fosse un domani, The Winstons con Play with the Rebels, Holly Hesk con Tear, Marty O'Reilly and the Old Soul Orchestra con The Captain's Daughter. A tra poco!
Il vostro programma comprende oggi la rubrica
Eclettica.
Il concorso per i frequenti ruoli. Signore e signori, buonasera.
Buonasera.